qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, qui è Radio Nazionale Veneta. Questa radio trasmette su tutto il territorio veneto e non solo sul territorio veneto, essendo su internet. Questa sera parleremo della situazione attuale che si è creata in Italia. Io praticamente la registro prima di andare via, perché devo andare a fare una missione, e siamo praticamente il giorno dopo la sentenza del lodo Alfano, e quindi quando sentirete questa trasmissione, cioè martedì, potrebbe essere successo altre cose, e quindi la mia diventerebbe una testimonianza fatta prima, però penso che in tutti i casi sia doveroso analizzare quanto sta succedendo, perché quanto sta succedendo non riguarda soltanto i poteri della politica romana, riguarda praticamente ed essenzialmente tutto quanto quello con cui il governo italiano, lo Stato italiano amministra, cioè riguarda sia la nostra patria, il Veneto, come riguarda la Sicilia, come riguarda la Sardegna, come riguarda qualsiasi altro territorio amministrato dallo Stato italiano. Ecco, noi abbiamo sentito le dichiarazioni subito a caldo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul lodo Alfano, e abbiamo visto che la Corte Costituzionale ha respinto questa legge, dicendo che è illegittima. Adesso, al di là dell'aspetto specifico della legge illegittima, della legge a persona e quant'altro, che ci interessa fino a un certo punto, a noi ci interessa analizzare, esaminare sia e soprattutto i commenti e il grado di litigiosità che esiste all'interno dell'istituzione dello Stato italiano. Abbiamo visto tutti i commenti, e i commenti sono stati di tipici dichiarazioni di guerra per bande. Presidenza del Consiglio ha attaccato la Presidenza della Repubblica, la Presidenza della Repubblica ha dato le responsabilità alla Corte Costituzionale, sono stati vari litigi in diretta e non in diretta tra i vari esponenti politici, sia di maggioranza e sia di minoranza, e quindi abbiamo visto praticamente le istituzioni e chi guida le istituzioni in uno stato di palese fibrillazione. Allora noi andiamo a vedere, a verificare, e siamo sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto Massimo Cacciari quando afferma che queste dichiarazioni sono difficilmente, o comunque hanno difficoltà a rientrare, perché praticamente si sono insultati uno con l'altro, anche se da un punto di vista istituzionale, ma non solo da un punto di vista istituzionale. E quindi Cacciari, che non è l'ultimo sciocco del villaggio, ha affermato che esiste una rottura di carattere rivoluzionario rispetto alle istituzioni, una rottura che chiaramente è difficile che possa rientrare finché rimangono i protagonisti della vita politica e istituzionale quelli che sono adesso. Ecco, io posso tranquillamente affermare che stiamo passando da una potenzialità rivoluzionaria a una dinamicità rivoluzionaria. Teniamo presente che la potenzialità rivoluzionaria non è che si possa ascrivere a un solo paese, a un solo Stato, a una sola nazione. Una potenzialità rivoluzionaria esiste in tutto il mondo, esiste ovunque e in qualsiasi parte della Terra che si vada. Perché? Perché anche nella più sperduta tribù dei Bushimani esistono delle contraddizioni che possono sfociare nel processo rivoluzionario, e quindi questa è la potenzialità. La dinamicità rivoluzionaria consiste nel fatto che si mettono in moto alcuni processi dinamici che possono portare alla rivoluzione e quindi al stravolgimento o alla sostituzione del potere che fino allora esisteva e guidava quel paese. E io sono convinto che effettivamente tutto quanto, qualsiasi analisi attenta o anche meno attenta della situazione politica in Italia ci fa comprendere che siamo passati dalla potenzialità rivoluzionaria alla dinamicità rivoluzionaria. Se noi abbiamo la capacità di trasformare la potenzialità nella dinamicità e riuscire a guidare, quantomeno da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista politico, da un punto di vista culturale, il processo rivoluzionario, questo processo rivoluzionario porterà inevitabilmente all'indipendenza della Veneta Patria. Ecco, qua dipende moltissimo da noi. Abbiamo visto, stiamo assistendo veramente al suicidio o al tentativo di suicidio dei vari poteri che esistono in Italia. È chiaro a tutti, credo, che non siamo al 25 aprile, non siamo ancora giunti al punto di poter fare un'insurrezione di carattere generale per cacciare l'italico oppressore, ma siamo tra l'ottobre del 43 e il marzo del 43, cioè siamo nel periodo che abbiamo il dovere di raccogliere tutte le potenzialità rivoluzionarie. Per potenzialità intendo tutti gli elementi soggettivi. Chi è onesto, chi è patriota, chi è in grado di comprendere in maniera autonoma che stiamo percorrendo questo processo, cioè un processo rivoluzionario, ha il dovere di unirsi, ha il dovere di costituire una vasta alleanza, un'alleanza che noi potremmo chiamare un fronte nazionale di liberazione, e con varie, ecco, qua bisogna che ci parliamo chiaramente, con varie sfumature all'interno. Questo deve essere un fronte, non può essere un partito, non può essere niente che si caratterizza come forma unitaria di ideologico, ma deve avere un unico punto centrale, che è la liberazione del Veneto dall'italico oppressore. Questo è quello che dobbiamo fare. A 150 anni dalla cosiddetta Unità d'Italia, vediamo che sono lo Stato italiano, i rappresentanti dello Stato italiano, sono costretti a a litigare sostanzialmente tra di loro per accusarsi a vicenda, e si accusano a vicenda di non voler stabilire delle feste, fare un qualcosa che ricordi l'unità d'Italia. Ecco, l'unità d'Italia, non sono io che lo dice, ma sono gli storici più accreditati e più obiettivi, non è mai esistita, è esistito soltanto un espansionismo dei Savoia che attraverso una serie di iniziative diplomatiche, dire una cosa non propriamente vera, ma comunque una serie di iniziative, si sono fatti, sono riusciti a costruire e allargare il Piemonte, o cosiddetto Regno di Sardegna, e farlo diventare farlo assumere una potenzialità e una geografia molto più grande, geograficamente molto più grande che non il Regno di Sardegna. Però questo è uno Stato che deve fallire. Perché deve fallire? Perché non ha le caratteristiche fondamentali per poter sopravvivere, cioè non ha l'entratura, non ha le fondamenta, non è stato cementificato per poter sopravvivere. Esiste una straordinaria differenza tra i vari popoli della penisola. Teniamo presente che qualcuno può dire che anche gli Stati Uniti o anche la Russia hanno una diversità. Sì, però hanno dei sistemi, soprattutto gli Stati Uniti, dove che i vari stati hanno un sistema di governo che praticamente, se escludiamo soltanto due o tre poteri dello Stato centrale, tutto il resto c'è un sistema di autonomie, di autogoverno, in ultima analisi, che è in grado di contenere tutte le varie spinte dei vari stati americani. Ecco, adesso credo sia messo questa introduzione, sia necessario andare a esaminare nel concreto, non tanto per fare a tifo, fare la curva sud di uno o dell'altro, tanto la dimostrazione che Stato non è unitario è di fronte a tutti. Vogliamo capire come non costruire uno Stato che possa in qualche modo assomigliare allo Stato italiano. È evidente che noi andremo, quando faremo la Veneta Serenissima Repubblica, ad attingere da quanto emergeva da un punto di vista costituzionale nella Veneta Serenissima Repubblica, ma siamo perfettamente e profondamente convinti e coscienti che quello che avveniva 200, 300, 400 mila anni fa deve subire ovviamente le necessarie correzioni che non sono poche, ma sono molte, non sono correzioni secondarie, ma sono correzioni che devono essere correzioni forti, e quindi è evidente che questo sarà il nostro impegno. Noi abbiamo fatto anche una Costituzione, o comunque abbiamo fatto una potenzialità costituzionale della Serenissima, ma ci rendiamo perfettamente conto che questo è insufficiente e che abbiamo la necessità di approfondire. E per approfondire dobbiamo usare quanto di più scientifico possiamo mettere in campo, quanto di più oggettivo possiamo mettere in campo, sostanzialmente senza fare il solito ritornello. Si tratta di utilizzare il materialismo storico e il materialismo dialettico per comprendere. Allora, noi vediamo che come si è formato lo Stato italiano. Lo Stato italiano si è formato, come dicevamo prima, da un allargamento territoriale geografico del Regno di Sardegna, e poi hanno costruito delle strutture di un certo tipo, dove che quelle strutture facevano capo sempre al re, facevano capo alla dinastia. Dopodiché si sono fatte le varie correzioni e si è andata avanti. Si è andata avanti fino, diciamo così, al 1945, quando col 25 aprile si è modificato, non cambiato lo Stato, ma modificato sostanzialmente tutta, diciamo così, la struttura istituzionale dello Stato italiano. Allora, noi abbiamo sentito da tutti, o comunque da molti, che in uno Stato ci devono essere pesi e contropesi. Ecco, questo ovviamente da un punto di vista squisitamente teorico è giusto. Ci devono essere pesi e contropesi. Nessuno, salvo non essere in dittatura, può avere il controllo di tutto. Però dove sta l'elemento che è sfuggito o che sfugge a tutti, o che comunque vogliono far sfuggire? È che teoricamente in Italia c'è il potere politico, c'è il potere legislativo, c'è il potere giudiziario. Ecco, chiaramente di questi poteri il potere politico, il potere legislativo, il potere esecutivo, se vogliamo usare, mi separare di potere politico, cioè il potere esecutivo e il potere legislativo, in tutti i casi hanno quantomeno un simulacro di democrazia, nel senso che il potere legislativo ce l'ha in mano il popolo, e il potere che guida un paese dovrebbe essere in mano il Parlamento, che trova delle maggioranze che esprimono il governo. Ecco, mentre il potere giudiziario è un potere che si autoalimenta da solo, cioè è un potere che non ha nessun tipo di controllo, e quindi non è più un contrappeso. Il potere giudiziario, come è in Italia, è un potere, è un contropotere, è un contropotere che però non ha nessun tipo di controllo. Nessuno dei giudici, a prescindere da come giudica, a prescindere dal lavoro che fa, non ha un controllo, se non un controllo, che questo è anche questo un simulacro, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che poi il Consiglio Superiore della Magistratura, nella sua quasi totalità, è l'espressione del mondo giudiziario. Quindi siamo di fronte a un potere, quello giudiziario, che si è trasformato, a meno che non parliamo del sesso degli angeli, in un potere perfettamente dittatoriale. Cioè siamo di fronte alla dittatura della giustizia. La giustizia, se ritiene opportuno, è in grado di far saltare qualsiasi governo, far saltare qualsiasi industria, far saltare tutto quanto quello che lei ritiene che gli possa dare fastidio, sia da come complessivamente come potere giudiziario, sia anche come rapporti interpersonali. Se noi andiamo a vedere, vediamo, per esempio, facciamo degli esempi, ma esempi per capire che questo tipo di potere non può reggere in uno Stato che noi vogliamo costruire, cioè noi vogliamo costruire uno Stato autogestito, uno Stato dove esiste la libertà e dove chi giudica il tasso di libertà non possa essere autoalimentarsi e quindi decidere lui il stato, il tasso di libertà. Questo mi sembra che sia importante comprendere. E vediamo per esempio quattro anni fa il generale delle il capo di stato maggiore della finanza, generale speciale, è stato accusato di aver portato, di aver usato l'aereo di servizio per portare del pesce, non ho capito bene cosa, a dei reparti delle finanze. È stato messo sotto accusa, si è dovuto dimettere, si è dimesso, e adesso hanno scoperto che non è, che lui non era responsabile, e si sono date le scuse. Probabilmente qualcuno, cioè noi, pagheremo anche le relative spese e multe di questo andazzo. E però cosa è successo? È successo che Visco è riuscito ha nominato un altro comandante delle finanze, capo di stato maggiore delle finanze. Quindi vedete che per cambiare, modificare eccetera, se c'è la magistratura ha molto più potere che non qualsiasi altro potere italiano, qualsiasi altro potere dello Stato. E poi vi ricordate che qualche anno fa è stato incriminato uno perché hanno detto che ha violentato la figlia di 2 anni. Voi capite che essere accusato di aver violentato la tua figlia di 2 anni è un'accusa infamante, è un'accusa che può portare al suicidio tranquillamente. Poi hanno scoperto che la figlia invece non era violentata dal padre, ma bensì aveva un tumore alla vagina. E chi è che risarcisce questo padre da un punto di vista morale, da un punto di vista del dramma vissuto da questo? Nessuno. Cioè, nel momento in cui la magistratura ha deciso decide di rovinare qualcuno, questo non ha nessun tipo di possibilità di difendersi. Perché se anche si difende, se anche ha ragione, se anche la stessa magistratura riconosce che non c'era, il fatto non sussisteva, nel frattempo questo è stato buttato alla rovina, cioè è stato completamente rovinato. Questo è i dati di fatto. Quindi noi dobbiamo ecco, se poi andiamo a esaminare, no? Cosa è avvenuto quando si scatena un processo rivoluzionario, possiamo essere o non essere d'accordo sul caso specifico della rottura rivoluzionaria. Però il primo problema che si sono posti tutti quanti i leader delle rivoluzioni è stato quello di rompere su tutto il fronte, cioè la rottura rivoluzionaria non può avvenire soltanto nella sostituzione di i governanti che hanno governato fino ad ora, ma deve avvenire a 360 gradi e deve essere una rottura rivoluzionaria totale, complessiva, globale. Ecco, se noi andiamo a vedere anche quello che è avvenuto durante sia la Comune di Parigi sia quando è avvenuto in Russia, abbiamo visto che una delle cose immediate alla presa del potere da parte delle forze rivoluzionarie, ma anche prima, è stato quello di dire tutto il potere ai Soviet. tutto il potere ai comitati, come è avvenuto autogestiti, come è avvenuto nel Comune di Parigi. Perché? Perché noi non possiamo pensare di essere a testa di una rottura, di un processo rivoluzionario e lasciare che le strutture che hanno determinato la crisi rivoluzionaria, perché le strutture che hanno determinato la crisi rivoluzionaria non sono soltanto lo Stato, la struttura statale, ma è anche tutto quanto l'apparato che va attorno, no? Questo mi sembra del tutto evidente. E quindi hanno detto tutto il potere ai Soviet. Quando hanno detto tutto il potere ai Soviet, non era tutto il potere agli operai, che questo era andava, adesso il discorso verrebbe anche lungo, si andava a vedere la struttura interna del partito bolscevico, e lì si parlava allora di dittatura del proletariato, ma tutto il potere dei soviet significava che nelle fabbriche, nell'esercito, nella marina, nei campi, negli uffici, i lavoratori, i soldati, i marinai assumevano loro stessi la gestione della cosa pubblica, della cosa specifica. E questo riguardava anche il potere giudiziario. Vi pensate, era evidente che non poteva, che durante la rivoluzione russa il potere non poteva essere lasciato in mano alla magistratura dello Zar, perché la magistratura dello Zar avrebbe fatto quello, avrebbe continuato secondo la prassi e i vecchi leggi, avrebbe continuato a fare quello che faceva sotto lo Zar. Quindi è evidente che si doveva completamente cambiare. E questo è avvenuto anche in Italia, dove abbiamo visto che dopo, con l'aiuto ovviamente anche di Togliatti, ma dopo il 25 aprile la magistratura è rimasta quella di prima. C'è stato un certo periodo di interregno dove sono stati messi in funzione i tribunali del popolo, dopodiché la magistratura ha continuato a essere la magistratura di sempre. E non è un caso che dopo il 47, 48, 49 eccetera non si sia neanche più andato a un processo di eliminazione della burocrazia fascista eccetera, anzi si è tagliato corto e si è fatto così. Quindi anche questo è evidente, no? Dopo io mi ricordo che negli anni 60, quando si preannunciava di grossi sommovimenti all'interno del Partito Comunista e della Federazione Giovanile Comunista della FGC, si è data un'indicazione. Chi non aveva un grado di cultura propriamente elevato cercava di farsi arruolarsi nella polizia di Stato, perché i carabinieri erano molto impermeabili, di arruolarsi nella polizia di Stato, mentre chi andava alla facoltà di giurisprudenza si faceva di tutto per farli entrare nella magistratura. E da lì è sorto poi questo contropotere all'interno della magistratura, e lì sono stati i primi passi. Ecco, bisogna tenere presente, oltre a questo, che è un'anomalia che la magistratura non debba essere controllata da nessuno. Uno può far bene, può far male, non ha nessuna importanza. Comunque, quando andrà in pensione, andrà col massimo della carriera. E chi controlla non si capisce, perché se noi andiamo a vedere anche che dovrebbe essere il Consiglio Superiore della Magistratura che controlla, tanto non è mai stato condannato nessuno, è mai stato, cioè pochissimi piccole percentuali di persone sono state messe nella condizione di non nuocere o comunque punite in qualche modo. Dopodiché, a volte mi sembra di non essere neanche più a posto col cervello, di impazzire, quando, facciamo un esempio, noi, Stato Veneto o qualsiasi altro Stato, in base a una nostra, indagine, in base a una nostra conoscenza, riteniamo che si debba costruire dei sanatori, perché in questo momento, questo tipo di problema è un problema, che è importante e che bisogna contrastare. Non è che noi dobbiamo andare a chiedere ai medici se dobbiamo costruire dei sanatori o non costruire dei sanatori, perché il medico ha il compito e il dovere di curare la malattia, no? Di decidere se quella, quale tipo di malattia che è meglio curare. Questo vale anche per la magistratura. Se noi decidiamo che in questo momento, in questo periodo, in base a un'analisi, in base a delle inchieste, bisogna colpire chi, non so, chi ruba le galline invece di chi ruba i conigli, la magistratura deve adeguarsi, perché il grado di pericolosità di un furto, di un reato, diciamo reato, è deciso non in base alle necessità o alle esigenze di un potere o della magistratura, ma è deciso in base alle necessità del popolo. E allora è anche altrettanto evidente che se in base a queste necessità si decide di colpire il reato di colpire chi ruba le galline, la magistratura si deve adeguare e non può dire no, noi diciamo che bisogna colpire chi ruba la bicicletta. No, non è così, non è così. E dopo la iattura peggiore, che è un simulacro di democrazia, quella di dire che l'obbligatorietà del reato, di perseguire il reato, non vuol dire niente. La obbligatorietà, se noi per far seguire questo tipo di metafisica giudiziaria, perché io la chiamo metafisica giudiziaria, decidiamo di rendere come è obbligatorio il perseguire il reato a prescindere dalla gravità, a prescindere dalla necessità, a prescindere dal momento storico, a prescindere dalla pericolosità sociale del reato. È evidente che i processi non dureranno 10-11 anni, dureranno all'infinito, 20-30 anni. E dopo è evidente che se il processo non viene fatto, cade in prescrizione. Ma non è neanche giusto che uno debba aspettare 5, 10, 20, 30 anni perché si fa. Cioè, pensatevi, c'è ancora da risolvere Piazza Fontana, teatro, l'Italicus, le bombe, la caduta dell'aereo nell'80, eccetera. Cioè, ci rendiamo conto che questo è uno stato artificiale che non è in grado di gestire, non dico gestire, fare le riforme, ma non è neanche in grado di gestire i normali e correnti necessità, gli affari correnti, non è in grado, perché si è talmente attorcigliato su se stesso che è talmente attorcigliato che non riesce più a venire fuori. Cioè, sono in una palude e ogni volta che quando sei in una palude e ti muovi, vai, sprofondi sempre di più. Cioè, qui cercano tutti di star fermi per stare a galla. Ecco, questo è dato di fatto. Se voi poi andate a vedere le dichiarazioni fatte da, dopo la respinta del lodo Alfano, vedete che chi ha spinto in maniera più massiccia perché venga respinto o comunque venga accantonato o dichiarato illegittimo il lodo Alfano, adesso sono quelli che chiedono umilmente in ginocchio a Berlusconi di continuare a governare per tutti i prossimi, fino alla fine della legislatura. Perché? Perché loro non hanno capito, anzi l'hanno capito in ritardo, perché erano tutti convinti, opposizione e maggioranza, che non si sarebbe respinto il lodo Alfano. Erano tutti convinti che il lodo Alfano sarebbe stato accettato e si sarebbe chiusa una certa fase giudiziaria, diciamo così, legata alla Presidente del Consiglio. Invece il lodo Alfano è stato respinto e sono tutti quanti, in primis D'Alema e Casini, che implorano Berlusconi di andare avanti. Capite cosa succede? Abbiamo un'opposizione che implora il governo di andare avanti. Questi sono terrorizzati dalla possibilità o eventualità di fare un ricorso al voto. Questi sono terrorizzati perché sanno che se ci saranno le votazioni saranno drammatiche e disastrose per l'opposizione. Ci sarà una forte, fortissima astensione del voto e se i sondaggi sono veri, io questo non lo so, non ci metto una mano sul fuoco, ma se i sondaggi sono veri, Berlusconi stravincerà, perché lui in questo periodo, in questo diciamo anno e mezzo più che prima, ha lanciato la sfida, e la sfida era tra loro, che dice sempre Silvio Berlusconi, che fanno le chiacchiere, parlano del sesso degli angeli, mentre io costruisco le case per i terremotati, lancio una serie di non tanto di riforme, ma soprattutto di elementi per modificare la stessa struttura. Difatti lui cosa dice? Io vorrei essere ricordato per essere come Fanfani, per aver fatto le case Fanfani, eccetera, per aver sistemato il territorio da un punto di vista idrogeologico, e per questo io vorrei essere ricordato, mentre voi le vostre chiacchiere sono come scoregge nello spazio che nessuno poi più si ricorda. Ecco, io sono anche uno che le piace le donne, che va diciamo così, si svaga con le veline, però quando devo lavorare io lavoro e voi chiacchierate. Ecco, questo è il messaggio lanciato da Berlusconi ed è un messaggio che rischia di essere compreso e rischia di essere anche apprezzato. Se noi teniamo conto che negli Stati occidentali, dopo la crisi che continua tuttora, economica spaventosa, che ha messo tutta una serie di popolazioni eccetera nell'astrico, e poi ricordiamoci che se esistono 1000 poveri in Italia a causa del problema della crisi economica, se ne esistono 1000 in Italia, nei paesi del terzo mondo, nei paesi che sono ancora in via di sviluppo, la quantità si moltiplica per 10, per 100, per 1000. Cioè 100 operai che vanno in cassa integrazione, che poi nei paesi del terzo mondo non esiste, ma che vengono espulsi dal processo produttivo, nei paesi a economia debole non sono 1000, ma sono moltiplicati per 10, per 100, per 1000, per 1 milione, capite? Quindi questo diventa veramente un dramma, un flagello. E nonostante questo, ripeto, dei stati, dei paesi, dico, nei paesi occidentali, tutti quanti compresi, l'unico premier che riesce comunque a mantenere un stato di accettabilità, un stato di gradimento a livello di Berlusconi, è solo Berlusconi, mentre tutti gli altri sono precipitano nei consensi o comunque da un punto di vista dei sondaggi. Ecco, questo è un minimo di inquadratura che dovrebbe fare che cosa? Dovrebbe darci anche la possibilità di dibattere, di stare attenti, di non fare la curva sud, sono contento, sono meno contento. Oggi vedevo che tutti quanti quelli che avevano Repubblica erano tutti sorridenti perché sono degli incoscienti, mentre i loro capi, che vanno da Casini a D'Alema, Bersani e altri, sono terrorizzati dal respingimento dell'Odo Alfano per le ragioni che ho detto prima. Ecco, qua però entriamo anche in un discorso estremamente importante che riguardano la morale e i valori, o i valori e la morale. Allora qua bisogna essere estremamente franchi. La morale in astratto non esiste. Non esiste nessun tipo di morale in astratto. Perché non esiste nessun tipo di morale? Non esiste nessun tipo di morale perché la morale discende dai valori. Se noi abbiamo dei valori, se noi crediamo in alcuni valori, abbiamo una morale che deve rispecchiare i valori che noi annunciamo. Ma praticamente nel mondo occidentale, ma in Italia in particolare, non esiste più una morale, non esiste più, cioè non esiste più, chiedo scusa, dei valori, e quindi non si può giudicare sulla morale. Cioè in Italia, siccome che ognuno in nome di una malintesa libertà, di una malintesa democrazia, se vogliamo usare anche e scomodare anche questo termine, vediamo che ognuno ha una sua morale. Allora è immorale per alcuni che Berlusconi vada al compleanno della Noemi, e diventa per le stesse persone morale che Polanski vada violenti una tredicenne. Diventa immorale che Sircana vada con trans. Per le stesse persone, poi, non è immorale se lo fa qualche altro. Cioè, se uno di voi fa quello che ha fatto Pasolini, viene messo immediatamente in galera. Perché Pasolini non viene messo, quando era a suo tempo, messo in galera o comunque condannato o comunque processato? Perché l'intellettuale, secondo gli intellettuali italiani, ha una morale completamente diversa dalla morale che deve avere l'operaio, che deve avere l'impiegato, che deve avere il contadino, che deve avere l'artigiano. Cioè, siamo di fronte a delle morali che ognuno si fa per conto suo. Queste morali che ognuno si fa per conto suo poi si ripercuotono anche quando siamo chiamati a rispondere dal potere giudiziario, perché il potere giudiziario non è un potere, è un potere dove ognuno, in base alla sua morale, interpreta le leggi, interpreta la Costituzione, interpreta quanto viene fatto con le leggi, e lo interpreta a modo suo. Quindi il stesso reato può essere condannato o assolto, con lo stesso reato si può dare un anno, si può dare con le attenuanti niente, si può dare con le aggravanti 10 anni oppure darne 5. Cioè, il potere giudiziario, che è estremamente delicato, è un potere che decidono loro in base, e io dico che possono decidere loro in base alla loro morale, ma però dopo devono essere giudicati, devono essere giudicati, e devono essere giudicati non tanto dal potere esecutivo o dal potere legislativo, ma devono essere giudicati dal popolo. Il popolo deve giudicare se chi lavora per il popolo è a servizio del popolo, perché la legge è uguale per tutti, è scritto dietro. Poi bisogna vedere se esistono dei servitori del popolo che applicano la legge nell'esclusivo interesse del popolo, nell'esclusivo interesse non tanto e della giustizia, non certamente per gli interessi di casta o d'altro. Questo dobbiamo, quindi io vi dico, è morale o immorale tagliare la testa a una persona? Allora noi diciamo che questo non solo è immorale, ma è addirittura un assassinio che va condannato, e che va condannato con tutte le aggravanti del fatto che ha addirittura tagliato la testa. Ma se noi fossimo nel Borneo e fossimo quei tagliatori di testa del Borneo, diventa morale tagliare la testa, perché questo fa parte della loro cultura, fa parte delle loro tradizioni e fa parte del loro, anche se primitivo, potere giudiziario. Nessuno andrebbe a condannare un tagliatore di testa del Borneo se ha tagliato la testa, perché rientra espressamente in quello che dicevamo prima. Porto questo esempio, potrei portare l'esempio del fatto che, non so, gli eschimesi, o comunque qualche anno fa o qualche tempo fa, era consuetudine, quando ti invitavano nei loro igloo, darti tutto, moglie compresa. Questo per loro era morale, per noi è immorale, per noi è una cosa diversa, è una cosa che condanniamo. Ma ormai la cultura, tra virgolette, parlo di cultura, globalizzata ha portato a che cosa? Ha portato a noi tutto il peggio del peggio, perché nessuno o comunque pochi apprezzano le cose giuste, ma tutti quanti vanno a mettere le mani nelle cose che per noi non erano morali. E quindi qualsiasi cialtrone che si comporta male trova e giustifica il suo mal comportamento in una morale che lui si è data, o che comunque ha mutuato da altre culture che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura. Ecco, cioè, quando noi, l'abbiamo detto e affermato parecchie volte, diciamo che noi, che esiste una cultura giudaico-cristiana che non ha niente a che vedere con la cultura o le tradizioni musulmane, perché non ha nulla a che vedere, noi diciamo questo facendoci forza su una cosa, facendoci forza sul fatto che Dio ha dato a Mosè le tavole della legge. Le tavole della legge che Dio ha dato a Mosè sono quelle tavole, quei valori che poi si discende la moralità. Da quei valori abbiamo e costruiamo la nostra moralità. Senza quei valori tutto è ammesso. Possono essere valori, diciamo così, che da interpretare in maniera da adeguarli a uno sviluppo, eccetera eccetera, però crediamo, e Gesù, quando è venuto in Palestina o quando è venuto in Terra Santa, ha confermato. Quindi la nostra derivazione della cultura giudaico-cristiana deriva da questo. Non c'entra niente il fatto che esistono culture monoteistiche, eccetera, che esistono religioni monoteistiche, eccetera, per cui siamo tutti uguali. No, non siamo niente tutti uguali. Siamo uguali chi ha accettato i valori dei 10 comandamenti e che attorno ai valori dei 10 comandamenti ha costruito una morale. Quindi, se noi accettiamo questo, allora andiamo a mettere in discussione, fortemente in discussione, tutto, compreso Noemi, compreso Patrizia o compreso quant'altro. Però allora tutti devono rifarsi a questi valori. Non possiamo dire che questi sono valori assoluti e poi c'è Sircana che va in cerca di trans, c'è Berlusconi che va in cerca di donne, o ci sono donne che vanno in cerca di uomini. Perché questo è il dato, e se no giudichiamo la gente in base a che cosa? In base a quello che fanno, non al loro comportamento, diciamo così, personale, ma in base al loro comportamento pubblico. Allora qui sono altre discussioni. Io credo che comunque la nostra morale discende dai valori che noi abbiamo identificato. Ecco, io spero che, salutando tutti quanti, che questa lunghissima chiacchierata potrebbe anche essere più lunga e più approfondita, possa servire rendendomi conto che questa è una lunga discussione che può avere anche degli aspetti di confusione. Ma io, piuttosto più che fare un libro o una serie di libri su queste cose, ho preferito parlarne in maniera dialettica, parlarne con i nostri ascoltatori e sentire anche se loro ritengono che questo abbia una sua funzione. Bene, vi saluto tutti quanti, buonasera a tutti. Quando torno dai miei giri dei miei impegni istituzionali, ci risentiremo un'altra volta. Nel frattempo ascoltate la radio, mandate i vostri osservazioni, i vostri punti di vista, mandate quanto voi ritenete giusto mandare e a scrivere. Arrivederci e salve a tutti.